dell'intervento di Carmela, do a questo punto la parola a Guido Liguori per la relazione introduttiva.
Grazie. Si suole iniziare con dei ringraziamenti, ma questa volta veramente non è un passaggio formale, perché il calore, l'amicizia, la simpatia, l'interesse con cui Carmela Covato e i colleghi che mi hanno preceduto ci hanno accolto in questo dipartimento e con cui ci siamo trovati a fare dei progetti comuni sia in passato e speriamo ancora di più da adesso in poi, è veramente qualche cosa di fronte alla quale il ringraziamento non può essere formale ma è veramente sentito. Quindi ci troviamo noi dell'IGS, International Gramsci Society Italia, questa associazione volontaria di studiose, studiosi, entusiasti di Gramsci, diciamo così, che da una quindicina d'anni ormai fanno questi seminari periodici su vari aspetti dei quaderni dell'opera di Gramsci, la figura di Gramsci. Ci troviamo, penso, a un momento di svolta, che è un momento di crescita. Un momento di crescita perché sono sicuro che l'interazione con il dipartimento, col vostro dipartimento e anche proprio voi, con voi come studiosi, come colleghi, come appassionati a certi temi, interessati a certi temi, non potrà che essere molto proficuo. Io ora passo alla relazione perché temo anche che sia un pochettino lunga, quindi non voglio che ci caccino qui stasera, come spesso succede per i nostri seminari, finiscono quando spengono le luci, generalmente, perché ci piace discutere, ci piace poi che anche voi, tutti voi, possiate prendere la parola e dire la vostra, concordare, contestare, apportare il vostro contributo. Il titolo della mia relazione è Rosa Luxemburg e Antonio Gramsci, convergenze e divergenze di due pensatori rivoluzionari. Rosa Luxemburg e Antonio Gramsci sono due tra i pensatori marxisti e comunisti oggi più noti. Entrambi caduti sul campo, vittime del nemico anche se in modi diversi, entrambi assurti a caso esemplare di coerenza tra il pensiero e l'azione politica. Anche noi siamo qui oggi per ricordarli, soprattutto per ricordare Rosa Luxemburg a 100 anni dalla barbara uccisione a opera delle milizie protofasciste dei Freikorps tedeschi. Non siamo qui però solo per ricordare Rosa Luxemburg, ma anche e soprattutto, come è nello stile di lavoro dell'IGS Italia, per cercare di approfondire alcune questioni relative al pensiero di Rosa Luxemburg in relazione al pensiero di Antonio Gramsci. Un'occasione dunque soprattutto di studio, di approfondimento, di discussione, come nel costume della nostra associazione. Questi due teorici pensavano anche e soprattutto per cambiare il mondo. Tale nesso specifico che instaurarono tra teoria e pratica, tra teoria e azione politica, renderebbe quanto mai necessario in primo luogo un'attenta contestualizzazione storica della loro produzione teorica. Cosa non semplice anche per i limiti del tempo a disposizione. Proverò a fornire qualche elemento, ma soprattutto a indicare i temi che nel raffronto fra le loro rispettive elaborazioni dovrebbero essere dibattuti e maggiormente approfonditi. Rosa Luxemburg nacque nel 1871, Antonio Gramsci 20 anni dopo, nel 1891. Rosa Luxemburg morì il 15 gennaio 1919, quando Gramsci era un pensatore e militante rivoluzionario ancora molto giovane, 28 anni. Anche se già aveva saputo dare segnali chiari delle sue qualità e capacità. Luxemburg credo non abbia mai sentito parlare del giovane sardo trapiantato a Torino. Gramsci invece conobbe e commentò a più riprese la vita, la morte e il pensiero della rivoluzionaria uccisa a Berlino pochi mesi prima che nella città piemontese, dove Gramsci viveva, avesse inizio la stagione dell'Ordine Nuovo e dei Consigli di Fabbrica. Gramsci diede notizia dell'uccisione di Rosa Luxemburg sull'Avanti già il 18 gennaio 19, quindi 3 giorni dopo, in un articolo intitolato Carlo Liebknecht, dirigente comunista molto noto allora per la sua opposizione alla guerra, forse più noto anche di Rosa Luxemburg, e che fu ucciso insieme a Rosa Luxemburg. Gramsci più volte ricordò poi Luxemburg e Liebknecht come martiri nei mesi e negli anni successivi, fino a metà degli anni 20 almeno, a volte nell'ambito delle dure polemiche contro i socialdemocratici e i socialisti moderati, italiani e non. ma egli richiamò in questo periodo Rosa Luxemburg e il suo pensiero anche in modi più significativi, come vedremo più avanti. La rivoluzione d'ottobre aveva determinato nel 1917 un taglio, una cesura che Luxemburg comprese chiaramente, ma di cui vide solo l'inizio. Per questo si può dire forse che i nostri due autori abbiano vissuto per alcuni aspetti, in epoche diverse della storia teorica e politica del movimento operaio organizzato, a cui dedicarono le loro vite. Ovviamente molte furono anche le problematiche che ebbero in comune. Cercherò qui di ricordare brevemente le principali, soprattutto per fornire appunto materiale alla discussione che, come sempre, apriremo dopo la relazione. Il primo tema che vorrei toccare è quello generale della collocazione di Luxemburg e Gramsci nell'ambito della storia del marxismo. Si tratta di due pensatori rivoluzionari. Entrambi fanno parte, prima della guerra e prima della rivoluzione d'ottobre, della Seconda Internazionale e hanno, nel contesto della Seconda Internazionale, una posizione di sinistra. Benché nata nella Polonia zarista, Rosa visse la sua vita matura in Germania, nella SPD, il Partito Socialdemocratico Tedesco, il partito guida della Seconda Internazionale. Non posso qui nemmeno accennare alle numerose battaglie teorico-politiche svolte da Luxemburg, prima contro Bernstein e le sue teorie revisionistiche o riformistiche, poi contro il suo ex amico e alleato Kautsky, e più in generale contro il progressivo adagiarsi della SPD, contro dunque una politica che, se a parole restava rivoluzionaria, nei fatti seguiva le indicazioni, appunto, riformistiche di Bernstein. Anche sulle posizioni rivoluzionarie del giovane Gramsci nel vecchio Partito Socialista Italiano, anch'esso rivoluzionario a parole e incapace di ogni azione concretamente rivoluzionaria nei fatti, non voglio dire nulla, sono cose ampiamente note e su cui è facile documentarsi. Più importante è ricordare che sia Luxemburg che Gramsci si sottrassero all'egemonia culturale che il positivismo esercitò sul marxismo della Seconda Internazionale, valorizzando l'elemento della soggettività a fronte dell'oggettivismo tipico del positivismo e del marxismo positivistico incarnato da Kautsky e largamente egemone in quegli anni anche nel socialismo italiano. Luxemburg e Gramsci furono entrambi influenzati da posizioni filosofiche e culturali diverse dal positivismo. Rosa Luxemburg, cercando di rifarsi a Marx più che ai marxisti che ne vantavano l'eredità, era arrivata a una impostazione che Lukács, il grande filosofo marxista ungherese, definì in Storia e coscienza di classe prettamente dialettica, in quanto dominata dalla categoria di totalità, che la portava a rifiutare la rottura del nesso tra azione quotidiana e prospettiva politica, tra riforme e rivoluzione. E grazie a questo rifiuto Rosa Luxemburg rifiutava il riformismo di Bernstein. Antonio Gramsci, subendo inizialmente l'influenza del neoidealismo italiano e più in generale delle correnti antipositivistiche di inizio Novecento, giunse gradualmente a una concezione anch'essa dialettica, in un percorso che arriverà nei quaderni a una visione che direi della dialettica aperta, ovvero non necessariamente destinata a trovare una sintesi o una unica sintesi possibile. Vedremo più avanti come Gramsci giunga nei quaderni a criticare la visione della dialettica tra struttura e sovrastruttura, tra economia e politica propria della rivoluzionaria polacca. Non mancarono in Luxemburg anche elementi di fatalismo, bisogna aggiungere, così tipici della Seconda Internazionale, ovvero non manca del tutto la convinzione della necessità, della inevitabilità del crollo del capitalismo. Era un aroma del tempo al quale era difficile sottrarsi. Tale necessità, tuttavia, non derivava nel suo pensiero in modo immediato dalle dinamiche socio-economiche. Va ricordato infatti che Luxemburg scrisse: «Il fatto di prendere in considerazione la tendenza del processo storico oggettivo non smussa e non paralizza l'attiva energia rivoluzionaria, ma difende dallo sbattere la testa contro il muro in maniera inutile e disperata». Fine della citazione. Non è che Luxemburg ritenesse che la crisi avrebbe portato al superamento del capitalismo a prescindere dall'intervento soggettivo rivoluzionario del proletariato, quanto piuttosto che tale intervento soggettivo sarebbe stato anche esso prodotto immediato della crisi del capitalismo. Queste questioni non sono estranee alle critiche che nei quaderni Gramsci muoverà a Rosa, sulle quali pesava anche il fatto che a metà degli anni venti, morto Lenin, con la cosiddetta bolscevizzazione dei partiti comunisti, i giudizi su Luxemburg nella Terza Internazionale divennero via via più negativi. Un secondo tema che vorrei brevemente, su queste questioni torneremo poi più avanti. Un secondo tema che vorrei brevemente affrontare è quello della questione nazionale, dell'internazionalismo e della guerra. Questioni diverse ma intrecciate, se si pensa che la Seconda Internazionale, proprio sulla fedeltà dei partiti socialisti ai rispettivi schieramenti nazionali, si dissolse di fronte alla Prima Guerra Mondiale. Gramsci, fin dal celebre articolo del 1914, Neutralità attiva e operante, si caratterizza come una delle voci che nell'ambito del marxismo sottolineano l'importanza della questione nazionale, ribadita poi nei quaderni. L'articolo in questione non è di facile decifrazione, ma non può essere, a mio avviso, scambiato, come allora e dopo è stato fatto, come un appoggio alle posizioni interventiste dell'allora capo della sinistra socialista Benito Mussolini. In ogni caso, Gramsci, negli anni successivi, divenuto per scelta convinta giornalista militante nella stampa socialista di partito, scrisse molti articoli contro la guerra, contro i nazionalisti che alla guerra guardavano come a un evento positivo e necessario. Manca tuttavia, quasi del tutto in Gramsci, un riferimento forte alla teoria dell'imperialismo, che per molti dei marxisti della Seconda Internazionale e anche per Luxemburg supportava a livello analitico la previsione e il rifiuto del conflitto tra le maggiori potenze capitalistiche. L'opera più importante di Rosa Luxemburg, L'accumulazione del capitale, fu tra i maggiori prodotti di quella stagione teorica. Non si può non rilevare che, in uno dei pochi casi in cui Gramsci, sull'Ordine Nuovo, parla della struttura del capitalismo come, cito, caratterizzata nel momento attuale dal predominio del capitale finanziario sul capitale industriale, egli attribuisca la tesi a tutti, così scrive, i teorici della Terza Internazionale, Lenin, Zinoviev, Bukharin, Rosa Luxemburg, eccetera, segnalando però l'importanza in special modo di Hilferding e non del libro di Rosa Luxemburg. Tornando alla questione nazionale propriamente detta, va ricordato che Rosa Luxemburg fin da giovanissima era stata internazionalista, nel senso che aveva giudicato in gran parte superata dallo sviluppo capitalistico stesso la questione nazionale e per questo aveva polemizzato con alcuni marxisti suoi contemporanei e in particolare con Lenin, tatticamente molto più sagace nel valutare quanto la questione nazionale pesasse nel senso comune delle masse e come potesse essere utilizzata ai fini dell'avanzata verso la rivoluzione socialista. Bisogna dire, a mio avviso, che il tema della questione nazionale nacque nel pensiero di Rosa Luxemburg fin dagli anni giovanili in relazione strettissima con la questione polacca. Questo è il dato significativo, a mio avviso. La Polonia allora non era uno Stato nazionale indipendente, in parte rientrando nei confini dell'impero zarista e in parte di quello austro-ungarico. Il tema è presente della Polonia e della questione nazionale è presente nell'elaborazione di Rosa Luxemburg fin dalla tesi di laurea discussa in Svizzera nel 1897. La posizione dell'autrice non dipendeva dunque solo da una generale impostazione teorica per la quale il socialismo avrebbe automaticamente superato i conflitti fra le nazioni, impostazione che pure le fu propria e nella quale vi era, a mio avviso, una certa dose di astrattezza, una preponderanza dei principi sulla concreta situazione in cui essi andavano calati, che forse costituì un tratto tipico anche del suo pensiero. Fin dalla sua tesi, Rosa Luxemburg sosteneva però che lo sviluppo economico della Polonia era ormai strettamente dipendente dal mercato russo. Per questo motivo affermava che l'indipendenza nazionale polacca era un obiettivo di retroguardia, sorpassato. Si trattava invece per l'autrice di favorire la lotta del proletariato polacco insieme alla classe operaia russa per avvicinarsi all'obiettivo della rivoluzione comune ai socialdemocratici polacchi e russi. Pure negli Lenin a cavallo fra 800 e 900 molto peso hanno gli elementi specifici, particolari, contingenti, l'analisi concreta della situazione concreta, come egli diceva. Come rivoluzionario russo Lenin vedeva nei patrioti polacchi soprattutto degli alleati nella lotta contro lo zarismo. Qui è la radice della sua posizione e qui va cercata la radice della sua divergenza con Rosa Luxemburg, più che in questioni generali di teoria. Né possono essere taciuti altri due dati di fatto. I socialisti polacchi, che più insistevano allora contro Rosa Luxemburg sulla rivendicazione dell'indipendenza nazionale polacca, diventeranno in gran parte poi degli accesi nazionalisti. Fra essi il futuro dittatore parafascista della Polonia Pilsudski, che era socialista al tempo. Secondo, il termine luxemburghiano di socialpatriota, termine polemico verso i dirigenti socialdemocratici polacchi che mettevano in primo piano la questione dell'unità nazionale, sarà ripreso e usato ampiamente da Lenin contro coloro che preferirono la solidarietà con la propria borghesia nazionale alla solidarietà internazionalista e di classe in occasione della Prima Guerra Mondiale. Più in generale, dal 1907 in poi, Lenin e Luxemburg condussero fianco a fianco nell'internazionale una comune battaglia su questo tema fondamentale. Come ricorderà Gramsci ancora nel 1924, in occasione del congresso di Stoccarda del 1907, appunto il congresso dell'internazionale, Lenin e Luxemburg avevano presentato insieme, scrive Gramsci, una mozione riguardante l'atteggiamento della classe operaia dinanzi a una guerra, un emendamento fondamentale, dice ancora Gramsci, in cui si affermava che in caso di guerra imperialistica è dovere insorgere in armi per iniziare la rivoluzione socialista. Fine della citazione. Durante la guerra mondiale, i bolscevichi leninisti e spartachisti luxemburghiani furono tra i pochi socialisti di sinistra a respingere con grande forza le sirene della sottomissione dei socialisti agli interessi delle rispettive patrie e borghesie nazionali. Per quel che concerne Gramsci, a parte l'articolo del 1914 cui ho fatto cenno, vorrei richiamare un passo dei Quaderni nel quale il nostro autore scrive a proposito di come considerare la situazione internazionale nel suo aspetto nazionale. Citazione: realmente il rapporto nazionale è il risultato di una combinazione originale unica. Certo, lo sviluppo è verso l'internazionalismo, ma il punto di partenza è nazionale, è da questo punto di partenza che occorre prendere le mosse. Ma la prospettiva è internazionale e non può essere che tale. Occorre pertanto studiare esattamente la combinazione di forze nazionali che la classe internazionale, cioè il proletariato e il suo partito, dovrà dirigere e sviluppare secondo la prospettiva e le direttive internazionali. Fine della citazione. La classe internazionale, cioè ovvero il proletariato e il suo partito, deve saper conquistare l'appoggio delle altre classi che restano, o per meglio dire che allora restavano, perché oggi la situazione mi sembra molto diversa, su un terreno nazionale, e Gramsci fa l'esempio degli intellettuali e dei contadini. La classe internazionale, cioè, deve nazionalizzarsi, aggiunge Gramsci subito dopo, per la stessa conquista dell'egemonia, fattore questo dell'egemonia e delle alleanze di classe che Luxemburg mi pare abbia in parte sottovalutato. Ed è qui un punto indubbio di diversificazione che bisogna aver presente. Ma al di là di questo fatto, pure di rilievo, di estremo rilievo, Lenin, Luxemburg e Gramsci sono uniti da una forte tensione internazionalista, dalla comune volontà di superare la dimensione nazionale, di affratellare tutti gli esseri umani in una futura umanità senza confini e senza miti patriottici. Un terzo nodo del confronto Luxemburg-Gramsci da affrontare è quello del rapporto masse-partito. Per Luxemburg il partito non può che scaturire dalle stesse masse, dalle loro lotte, deve raggruppare i gruppi proletari più coscienti che ne costituiscono l'avanguardia, ma che non devono irrigidirsi in qualcosa di esterno al movimento stesso. La fiducia che la rivoluzionaria polacca nutre nelle masse è molto elevata, ma soprattutto è decisivo il ruolo che nel suo pensiero ha l'autogoverno delle masse stesse, come unica via possibile per l'affermazione del socialismo. Con un'espressione divenuta celebre, ella affermava: i passi falsi che compie un reale movimento operaio rivoluzionario sono sul piano storico incommensurabilmente più fecondi e più preziosi dell'infallibilità del miglior comitato centrale. Vi è in Rosa Luxemburg una peculiare concezione del soggetto rivoluzionario individuato nelle masse e nella loro azione, più che nel partito. Detto ciò, va anche ricordato che il partito era considerato dalla rivoluzionaria polacca utile e necessario. Rosa Luxemburg non ha fatto parte per tutta la sua vita soltanto di un partito, ma di ben due partiti, quello tedesco e quello polacco, quindi non possiamo dire che sottovalutasse in toto il partito. E la concezione luxemburghiana non è propriamente spontaneista. Ella crede che la rivoluzione non possa essere decisa e pianificata a tavolino dal partito rivoluzionario, ma non per questo ritiene inutile il partito stesso. Non è una spontaneista o una sorelliana, come a volte si afferma, anche se echi di queste accuse sono presenti anche nei quaderni di Gramsci. Certo, per Luxemburg l'iniziativa e la guida cosciente delle organizzazioni socialdemocratiche giocarono un ruolo estremamente modesto nel processo rivoluzionario. Giocano un ruolo, e la scrive al suo tempo, giocano un ruolo estremamente modesto nel processo rivoluzionario. Il partito, in altre parole, e le afferma polemizzando con Lenin, e credo avendo presente soprattutto il Partito Socialdemocratico Tedesco, non svolge un ruolo rivoluzionario, solo le masse spinte dalla crisi possono essere soggetto della rivoluzione. Lo sciopero di massa di cui parla Rosa definisce una lunga fase pre-rivoluzionaria che dura nel tempo e nello spazio e durante la quale le masse si auto-organizzano creando le proprie istituzioni rivoluzionarie, i Soviet. Da ciò derivava sia il fatto che tale stato di forti agitazioni non poteva essere deciso preventivamente a tavolino e programmato, sia che, una volta iniziato questo processo, il Partito Socialdemocratico, il Partito della Classe Operaia, vi potesse e dovesse svolgere un ruolo di direzione politica. Molti dei dubbi di Rosa Luxemburg sul ruolo rivoluzionario del partito e della sua direzione centrale venivano dalla situazione in cui ella era calata, la situazione della Germania degli anni 10, dove il pachiderma della SPD era tanto forte quanto passivo e inetto. Ugualmente, come è noto, molte delle tesi di Lenin sul partito, la sua organizzazione e il suo ruolo derivano dalla situazione di illegalità in cui operavano i bolscevichi nella Russia zarista, la più oppressiva autarchia reazionaria. Con lo scoppio della prima rivoluzione russa, le convinzioni di Rosa si rafforzeranno. La rivoluzione del 1905, intendo, a suo modo di vedere, proietta il proletariato russo all'avanguardia del socialismo europeo. Non per merito del Partito Socialdemocratico Russo, menscevico o bolscevico non importa, ma per merito delle masse proletarie che sono insorte, che hanno inventato i Soviet. Per Rosa Luxemburg, come ha rilevato Lelio Basso, è la crisi economica, la crisi del sistema capitalistico a creare di per sé le condizioni dell'azione rivoluzionaria. Vi è qui, indubbiamente, una relativa sottovalutazione della politica, ancor prima che del partito, e dell'educazione, della cultura nel senso più ampio, nel senso nel quale, già in un articolo del 1916, Socialismo e cultura, Antonio Gramsci la evocava, definendo ad esempio l'illuminismo la stagione che aveva preparato e permesso la rivoluzione francese. Cosa permetterà la rivoluzione? Cosa muoverà le masse se non l'azione educatrice, di organizzazione e di direzione del partito? Questa è la convinzione di Gramsci. Per Luxemburg, invece, ciò che davvero conta, ella scrive, aperte virgolette, non è tanto la disciplina e l'educazione, quanto un'azione di classe decisa, veramente rivoluzionaria, che sia in grado di guadagnare e di trascinare la più vasta cerchia di masse proletarie non organizzate ma rivoluzionarie per la loro disposizione e per la loro situazione. Qui è una citazione tratta da Sciopero di massa, eccetera, eccetera. Prima della rivoluzione, la socialdemocrazia, scrive Luxemburg, quasi a prevenire le accuse di fatalismo, non dovrà attendere fatalisticamente con le braccia incrociate, ma precorrere, ella dice, lo sviluppo delle cose, cercare di affrettarlo. Sono due espressioni abbastanza insufficienti, non molto determinate, che indicano, a mio avviso, la sottovalutazione del ruolo dell'organizzazione politica e degli intellettuali, della cultura, della concezione del mondo, tutti fattori molto rilevanti in Gramsci. Ricordiamo in particolare, nuovamente, quanta importanza Gramsci affidasse all'educazione e alla cultura. La necessità che i socialisti aprissero un fronte culturale accanto a quelli economico, sociale e politico fu forse il più importante dato caratterizzante la posizione di Gramsci negli anni precedenti al Biennio Rosso. Sia Gramsci che Rosa Luxemburg, va però ricordato, guardavano con forte simpatia al movimento consigliarista che scuote l'Europa fra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20. Negli anni del Biennio Rosso, dei consigli di fabbrica, dell'Ordine Nuovo, l'attenzione di Gramsci va soprattutto ai consigli operai, alla democrazia sovietista, rispetto a cui egli considera ormai irrimediabilmente sorpassato, almeno in quegli anni, il Parlamento liberale, la democrazia borghese. In Germania, Rosa, poco prima della morte, si pronuncia invece per la partecipazione del Partito Comunista Tedesco alle elezioni per l'Assemblea Costituente, andandosi drammaticamente a scontrare con un partito estremista e settario, vacuamente insurrezionalista, che ella non riuscì efficacemente a dirigere e che la porterà alla morte per senso di pura disciplina. Le masse, che avrebbero dovuto essere il soggetto della rivoluzione, avevano scelto in quei mesi a cavallo tra la fine del 1918 e l'inizio del 1919 la forza moderata dei diversi partiti socialdemocratici del tempo, non il Partito Comunista nato dalla Lega Spartachista e da altri gruppi ancora più radicali. A Torino, negli anni del Biennio Rosso, Gramsci, se da una parte dedica la maggior parte delle sue energie all'organizzazione dei consigli e dei primi germi dell'auspicato autogoverno operaio, dall'altro non cessa di lamentare la latitanza del Partito Socialista, i suoi limiti, il suo immobilismo, la sua incapacità di porsi alla testa delle lotte sindacali e operaie per generalizzarle e porle su un terreno di nascita di un nuovo potere, di un ordine nuovo. Partito e consigli, avanguardie e organi di autogoverno delle masse sono elementi entrambi presenti sia in Gramsci che in Rosa Luxemburg. Nella costruzione del nuovo Stato operaio e dei consigli che ne costituiscono la base, Gramsci si scontra con gli apparati sindacali proprio sul ruolo dei non organizzati, degli operai cioè non iscritti al sindacato o al partito, che egli vuole protagonisti dei soviet, dei consigli al pari degli altri. Anche Rosa Luxemburg ripone grandi speranze nei non organizzati, le masse più rivoluzionarie in quanto meno irretite dall'influenza nefasta delle gerarchie socialdemocratiche. Vi è qui un punto di vicinanza significativo tra Rosa e Gramsci. Esso però non va amplificato oltre il dovuto, poiché nel comunista sardo vi è molta più coscienza della necessità dell'organizzazione del partito. Anche nel celebre articolo Democrazia Operaia del 21 giugno 1919, quello che dà inizio all'ordine nuovo, banditore, propugnatore, organizzatore dei consigli di fabbrica, Gramsci scrive: «Il partito deve continuare a essere l'organo di educazione comunista, il focolare della fede», sta parlando anche del periodo dopo la rivoluzione, dopo la presa del potere, «il focolare della fede, il depositario della dottrina, il potere supremo», sottolineo, «il potere supremo che armonizza e conduce alla meta le forze organizzate e disciplinate della classe operaia e contadina. Appunto per svolgere rigidamente questo suo ufficio, il partito non può spalancare le porte alla invasione dei nuovi aderenti, non abituati all'esercizio della responsabilità e della disciplina». Fine della citazione gramsciana. È fondamentale questo tema della disciplina e dell'autodisciplina del proletariato e dei rivoluzionari nel Gramsci teorico dei consigli, nel Gramsci degli anni torinesi. Ma già negli anni precedenti esso ritorna come uno dei motivi di fondo sempre presenti nella riflessione gramsciana. Per lottare vittoriosamente contro la disciplina dispotica del capitalismo vi è bisogno per Gramsci di consapevolezza e autodisciplina, tutti temi che saranno presenti anche nei quaderni. I bolscevichi del resto sono stati rivoluzionari perché hanno instaurato, perché hanno instaurato l'ordine e la disciplina nuovi, scrive nel luglio 1919. La democrazia operaia integrata con le organizzazioni equivalenti dei contadini deve dare una forma e una disciplina permanente alle masse. Fine della citazione. Come abbiamo già visto, per Luxemburg invece ciò che davvero conta non sono la disciplina e l'educazione, quanto, ella diceva, un'azione di classe decisa, che sappia coinvolgere la più vasta cerchia di masse proletarie non organizzate, come abbiamo detto poco fa. Una differenza di un certo rilievo, di un grande rilievo, tra Gramsci e Rosa Luxemburg. Occorre a questo punto fare un passo indietro. Dobbiamo soffermarci su come i due autori guardano alla rivoluzione russa e allo Stato che sorge da essa. La rivoluzione russa ebbe un impatto molto importante sulla vita e sulla maturazione teorica di Gramsci. Fin dai primi commenti alla rivoluzione di febbraio, Gramsci lesse gli avvenimenti di Russia come la riscossa degli internazionalisti, dei socialisti che non avevano tradito lo spirito dell'internazionale, e vide nei fatti di Pietrogrado una rivoluzione proletaria. Quella di Gramsci fu inizialmente una visione dei fatti di Russia non esente da errore di valutazioni, dovuti in gran parte alla scarsità delle informazioni. E forse un po' ingenua appare la sua iniziale convinzione per cui la rivoluzione avrebbe provocato immediatamente un mutamento di costumi e di indole, poiché, questa è la convinzione del pensatore sardo, la libertà fa gli uomini liberi. La convinzione che la libertà faccia gli uomini liberi, gli esseri umani liberi per meglio dire, non era lontana dai convincimenti propri anche di Rosa Luxemburg. Tuttavia, nel valutare la rivoluzione d'ottobre, la socialista e comunista polacca poteva mettere in campo ben altra maturità politico-culturale, ben altra conoscenza generale della situazione russa. Essa era, nel 1917, una dirigente teorica matura, che aveva condotto già molte battaglie, che come polacca conosceva bene la Russia. La Russia, il proletariato russo, la rivoluzione del 1905 erano divenuti per lei un punto di riferimento teorico e politico fondamentale. Rosa Luxemburg era corsa a Varsavia per partecipare alla rivoluzione russa del 1905, era stata incarcerata ed era stata liberata dal carcere soltanto grazie alle pressioni e anche ai soldi, possiamo dire, della SPD, che proprio comprò la sua liberazione. Nel 1917 Rosa Luxemburg era in carcere, un'altra volta, in un carcere tedesco, dove era stata ristretta in seguito alla sua attività contro la guerra e la Germania in guerra. Fu tra coloro, ed è un elemento che l'accomuna a Gramsci, che videro già dalla rivoluzione di febbraio l'inizio di una fase del tutto nuova per la Russia e per il socialismo mondiale. Lo sguardo dell'aquila di cui parlerà Lenin. Ma mentre Gramsci giudicò sempre positivamente l'operato del governo bolscevico, giustificando ad esempio senza remore il controverso scioglimento dell'Assemblea Costituente all'inizio del 1918, Rosa Luxemburg nel carcere di Breslavia elaborò uno scritto estremamente critico sulla politica dei bolscevichi al potere, pur non facendo mancare alla rivoluzione e allo Stato da essa scaturito il proprio sostegno politico e la propria solidarietà, che giunse al punto di non rendere pubblico, di decidere di non rendere pubblico il suo scritto per non danneggiare i bolscevichi contro cui pure indirizzava le sue critiche. Lo scritto, come è noto, fu pubblicato soltanto dopo la sua morte, diversi anni dopo la sua morte, nel 1922 e parzialmente poi alla fine degli anni 20. A differenza di Rosa, Gramsci non vedeva rischi nella svolta costituita dallo scioglimento dell'Assemblea Costituente, giustificava tale misura sulla base della contrapposizione, per usare le sue parole, tra il modello di rappresentanza diretta dei produttori costituito dai soviet e un parlamento di tipo occidentale che ormai per lui era da superare. Tuttavia Gramsci vedeva bene le difficoltà di un ordine nuovo, poiché, scriveva lucidamente nel marzo 1918, il passato continua a sussistere e preme e vuole prendere una rivincita. Stava per iniziare la guerra civile in Russia. Gramsci capiva che non era possibile la creazione fulminea di un ordine nuovo, come egli scrive, poiché, aggiungeva, non si crea una società umana in 6 mesi, quando 3 anni di guerra hanno esaurito un paese, l'hanno privato dei mezzi meccanici per la vita civile. Non si organizzano milioni e milioni di uomini in libertà così semplicemente quando tutto è avverso. Fine della citazione. Di fronte all'ottobre anche Luxemburg si schierò senza esitazioni per la rivoluzione bolscevica. Ella infatti iniziava il suo scritto, in seguito noto col titolo La rivoluzione russa, polemizzando contro i menscevichi e contro i socialdemocratici tedeschi, in primis Kautsky, i quali ritenevano che la rivoluzione in Russia dovesse fermarsi, vista l'arretratezza del paese, alla sua prima fase borghese e antizarista. Rosa non esitava ad affermare che il partito di Lenin era stato, virgolette, l'unico in Russia che seppe comprendere i veri interessi della rivoluzione, il solo partito che svolgesse una politica veramente socialista, chiuse virgolette, poiché aveva proclamato e perseguito, di nuovo virgolette, con ferrea coerenza la sola tattica che poteva salvare la democrazia e spingere avanti la rivoluzione, tutto il potere alle masse operaie e contadine, tutto il potere ai soviet. Non sarebbe difficile anche qui trovare motivi di forte consonanza con alcune affermazioni gramsciane del 1917. Tre sono però le decisioni che lo scritto di Luxemburg rimprovera all'azione dei bolscevichi dopo la conquista del potere nell'ottobre 17. E sono tre temi di grande interesse, anche se l'autrice dà l'impressione di affrontarli a volte facendo astrazione dal contesto storico, ritenendo che il discorso sui principi sia più importante per lo sviluppo della rivoluzione internazionale rispetto ai problemi contingenti. Il primo punto concerne la suddivisione delle terre tra i contadini poveri, uno dei primi atti dei bolscevichi al potere. Tale misura, riconosceva Luxemburg, aveva il merito di legare le grandi masse di contadini russi al nuovo potere, ma creava, aggiungeva l'autrice, una grande quantità di piccole aziende primitive e soprattutto una vasta classe di contadini proprietari, destinata a divenire acerrima nemica di un'economia e di uno Stato socialisti basati sulla proprietà collettiva. La seconda critica a Lenin e al nuovo governo bolscevico riguardava il diritto di autodecisione delle nazioni, promesso e ribadito dai bolscevichi anche dopo la presa del potere. Il risultato era stato che le borghesie, secondo Luxemburg, di questi gruppi nazionali avevano potuto dar seguito a una politica controrivoluzionaria di classe. Il ragionamento della Luxemburg era simile a quello di 20 anni prima sulla questione polacca. Il patriottismo, le rivendicazioni che mettevano al primo posto la nazione, spengono nei fatti la lotta di classe. La terza questione affrontata riguardava lo scioglimento dell'Assemblea Costituente. La vecchia Assemblea Costituente escludeva parte della popolazione dal voto, quindi la soppressione dell'Assemblea Costituente non era in dubbio. Bisognava però, secondo Luxemburg, fare una nuova Assemblea Costituente con nuove regole, espressione di tutta la popolazione. Quindi lo scioglimento dell'Assemblea Costituente, la soppressione del diritto di voto per alcune categorie sociali, l'abolizione, scrive Luxemburg, delle più importanti garanzie democratiche di una sana vita pubblica e dell'attività politica delle masse lavoratrici, libertà di stampa, diritto di associazione e di riunione, che sono stati banditi per ogni avversario del regime sovietico. Ella cioè precisava che era assurdo riservare la libertà politica solo ai partigiani del governo, sono sue parole, ai soli membri di un unico partito, siano pure numerosi quanto si vuole, poiché la libertà è sempre soltanto libertà di chi pensa diversamente. Fine della citazione. Per questo, se era giusto sciogliere la vecchia assemblea sorpassata nei fatti, sarebbe stato necessario eleggere liberamente una nuova assemblea costituente. Rosa non esitava a scrivere che contro il boicottaggio del governo rivoluzionario da parte dei borghesi, aperte virgolette, erano naturalmente d'obbligo i provvedimenti di repressione contro di loro, privazione dei diritti politici, dei mezzi economici di sussistenza, eccetera, per spezzarne la resistenza con pugno di ferro. Chiusa la citazione. Ma superati i momenti d'emergenza, ella aggiungeva, bisognava subito ritornare a una piena vita democratica, avendo ben chiaro la differenza, virgolette, tra il dominio di classe borghese, che non aveva bisogno dell'istruzione e dell'educazione politica di tutta la massa popolare, e la dittatura proletaria, per cui questo è invece l'elemento vitale, l'aria senza la quale essa non può sussistere. Chiusa la citazione. Per i proletari, almeno per i proletari, era dunque vero che per la rivoluzionaria polacca che la libertà rende liberi, anche se in un senso più concreto di quello manifestato dalle parole di Gramsci che abbiamo richiamato. Scriveva Luxemburg, senza elezioni generali, senza libertà illimitata di stampa e di riunione, senza libera lotta di opinioni, la vita muore in ogni istituzione pubblica, diviene vita apparente ove la burocrazia rimane l'unico elemento attivo. Qualche dozzina di capi di partito, di energia instancabile e di illimitato idealismo dirigono e governano. Fine della citazione. Sarebbe stata, concludeva, una dittatura certamente, ma non la dittatura del proletariato, bensì la dittatura di un pugno di uomini politici. Chiuse virgolette. Sono tre obiezioni rilevanti. Rispetto alla prima, Luxemburg aveva ragione nel ritenere che l'appoggio ottenuto con la suddivisione delle terre si sarebbe prima o poi trasformato in un ostacolo per il governo socialista, un problema che tornerà drammaticamente a più riprese negli anni successivi. Resta però il fatto che nel 1917 la rivoluzione aveva potuto godere di un ampio favore di massa grazie a due parole d'ordine, la terra ai contadini e la pace subito. Conquistato il potere, i bolscevichi dovevano disattendere le promesse fatte rinunciando subito all'appoggio della gran parte della popolazione dei contadini poveri. Lukács ha scritto che Rosa Luxemburg aveva sopravvalutato il carattere puramente proletario della rivoluzione russa, ovvero aveva sottovalutato l'incidenza della questione contadina nella Russia del 1917. Anche il secondo tema, quello della nazionalità, rientrava in fondo nell'ambito delle promesse da mantenere nel tentativo di acquisire l'appoggio di settori non secondari della popolazione dell'ex impero zarista. I bolscevichi tentarono la conquista del consenso, almeno in una prima fase. Su questo tema dell'autodeterminazione e delle nazionalità, il contrasto tra Rosa e Lenin era del resto, come abbiamo visto, di vecchia data. Ma nella situazione specifica, qualsiasi politica diversa da quella portata avanti dai bolscevichi sarebbe forse stata pressoché impossibile. Davvero qui le posizioni di Luxemburg peccano, a mio avviso, di astrattismo e sono comprensibili solo come messa a punto di questioni teoriche, di principio, che prescindessero dalla leniniana analisi concreta della situazione concreta. Infine la terza questione, il tema del rapporto tra democrazia e socialismo. Rosa Luxemburg non disdegnava, come Marx ed Engels, come Lenin e Trotsky, come lo stesso Gramsci, almeno come il Gramsci di quegli anni, la dittatura del proletariato, anche intesa, abbiamo letto, come uso del pugno di ferro contro la borghesia che si opponeva al potere di quella che rimaneva la stragrande maggioranza della popolazione. Ma lo Stato socialista e proletario, secondo l'autrice, doveva garantire un clima politico improntato alla massima libertà di opinione, di dibattito, di stampa, di organizzazione politica. Per come si è sviluppata nei decenni successivi la storia del socialismo reale del Novecento, senza dubbio le critiche di Rosa alle decisioni dei bolscevichi in materia di libertà politiche appaiono quasi profetiche, o comunque le sue preoccupazioni ci sembrano oggi molto fondate. E passiamo ai quaderni del carcere. Nei quaderni del carcere Rosa Luxemburg viene citata a proposito di due questioni distinte, legate a due suoi scritti. Il primo scritto di Rosa, a cui Gramsci fa riferimento nel quaderno 3, testo poi ripreso nel quaderno 11, è uno scritto da Luxemburg del 1903, Ristagno e progresso del marxismo, pubblicato nel 20° anniversario della morte di Marx. Nello scritto di Luxemburg leggiamo, virgolette, che solo nella misura in cui il nostro movimento entra in stadi più avanzati e affronta nuove questioni pratiche, noi attingiamo di nuovo nella riserva concettuale marxiana. Fine della citazione. Gramsci traduce questa affermazione, leggiamo nella seconda stesura, il quaderno 11, nel modo seguente. Nel periodo romantico della lotta tutto l'interesse si appunta sulle armi più immediate, sui problemi di tattica in politica e sui minori problemi culturali nel campo filosofico. Ma dal momento in cui un gruppo subalterno diventa realmente autonomo ed egemone, suscitando un nuovo tipo di Stato, nasce concretamente l'esigenza di costruire un nuovo ordine intellettuale e morale, cioè un nuovo tipo di società, e quindi l'esigenza di elaborare i concetti più universali, le armi ideologiche più raffinate e decisive. Fine della citazione. Nel quaderno 4, paragrafo 3, Gramsci torna a citare lo stesso scritto di Luxemburg a proposito di una questione collegata, chiedendosi perché anche i marxisti ufficiali hanno combinato il marxismo con una filosofia non marxista, confronta Rosa Luxemburg nel volumetto su Marx. Vediamo il proseguo dell'argomentazione gramsciana nel testo di seconda stesura che si trova nel quaderno 16, dove leggiamo «Sull'argomento è da vedere il saggio della Rosa, sui progressi e arresti dello sviluppo della filosofia della praxis, che nota come le parti costituenti questa filosofia si siano sviluppate in misura diversa, ma sempre a seconda della necessità dell'attività pratica. Cioè i fondatori della filosofia nuova, cioè Marx ed Engels, avrebbero precorso di molto le necessità del loro tempo e anche di quello successivo, avrebbero creato un arsenale con armi che ancora non giovavano perché anacronistiche e che solo col tempo sarebbero state ripulite. La spiegazione è un po' capziosa, prosegue Gramsci, tuttavia c'è in essa qualcosa di vero che si può approfondire. Una delle ragioni storiche pare sia da ricercare nel fatto che la filosofia della praxis ha dovuto allearsi con tendenze estranee per combattere i residui del mondo precapitalistico nelle masse popolari, specialmente sul terreno religioso. Nel quaderno 11 Gramsci aveva scritto, sempre sullo stesso tema, più benevolmente verso Rosa Luxemburg: è ancora utile e fecondo il pensiero espresso dalla Luxemburg sulla impossibilità di affrontare certe questioni della filosofia della praxis, in quanto esse non sono divenute ancora attuali per il corso della storia generale o di un dato aggruppamento sociale. La questione è dunque, chiuse virgolette, la questione è dunque quella del rapporto tra marxismo e sviluppo culturale e politico delle masse. Il problema di come lo sviluppo della filosofia della praxis, come Gramsci chiama il marxismo, vada pensato in rapporto ai compiti teorico-politici del movimento operaio organizzato, di come debba essere strettamente connesso allo sviluppo della filosofia diffusa, non solo rinascimento, ma anche riforma protestante, per usare due categorie gramsciane citate anche a questo proposito, il rinascimento come la capacità di coinvolgere i grandi intellettuali, la riforma come capacità di coinvolgere le masse. Riforma e rinascimento è infatti il titolo di una nota del quaderno 7, dove Gramsci afferma che se da una parte si tratta di lavorare alla elaborazione di un'élite, questo lavoro non può essere staccato dal lavoro di educare le grandi masse, anzi le due attività sono in realtà una sola attività ed è appunto ciò che rende difficile il problema. Ricordare l'articolo della Rosa sullo sviluppo scientifico del marxismo e sulle regioni del suo arresto. Si tratta, insomma, di avere una riforma e un rinascimento contemporaneamente. Fine della citazione. È una preoccupazione, questa dello sviluppo delle grandi masse, dello sviluppo della cultura delle grandi masse, che sicuramente era cara anche a Rosa Luxemburg, alla sua idea di una soggettività rivoluzionaria di massa, alle masse come vero soggetto della rivoluzione. Vi è qui un problema comune o una consonanza di fondo tra Gramsci e Luxemburg, anche se in Gramsci vi è una più approfondita messa a fuoco del rapporto tra sviluppo dei gruppi dirigenti e delle punte alte della teoria, l'élite, come egli dice, e il movimento di massa, le classi popolari, i subalterni nella loro lotta per divenire egemoni. Il secondo scritto di Rosa Luxemburg, sto per finire, il secondo scritto di Rosa Luxemburg, cui accenna Gramsci, è Sciopero di massa, partito e sindacato, del 1906, forse lo scritto politico più significativo della rivoluzionaria polacca. Occorre, in primo luogo, ricordare che negli anni dell'Ordine Nuovo Gramsci mostra empatia verso lo scritto luxemburghiano. Ad esempio, nell'agosto 1919 scrive: «Noi siamo persuasi che tutta la massa operaia verrà assorbita dai sindacati e il problema si risolverà automaticamente. Non sarà questo il primo esempio della tesi sostenuta da Rosa Luxemburg in Sciopero Generale, i partiti e i sindacati, Milano, Libreria Editrice Avanti, 1919, che i movimenti e le agitazioni cosiddette politiche sono le determinanti più energiche della compattezza e della solidarietà sindacale». Ancora più simpatetico appare il secondo riferimento che è possibile trovare in questi anni, nell'ottobre 1920, sempre sull'Ordine Nuovo, scrive Gramsci. Le tendenze sindacalisteggianti dell'Ordine Nuovo sono anche esse un mito. Abbiamo semplicemente il torto di credere che la rivoluzione comunista possano attuarla solo le masse e non possa attuarla né un segretario di partito né un presidente di Repubblica a colpi di decreto. Pare questa fosse anche l'opinione di Carlo Marx e di Rosa Luxemburg e sia l'opinione di Lenin, i quali tutti, per Treves e Turati, sono dei sindacalisti anarchici. Fine della citazione. Forse qualche elemento della dialettica tra i vari protagonisti del dibattito della Seconda Internazionale sfuggiva al giovane Gramsci, o forse non gli pareva così importante rispetto alle grandi scelte comuni fatte da chi aveva rotto con la tradizione della Seconda Internazionale. Comunque stessero le cose, il fatto è che nei quaderni, invece, il giudizio appare molto diverso. La valutazione dello scritto della Luxembourg del 1906 cambia drasticamente. Cosa è accaduto nel frattempo? La rivoluzione è stata sconfitta in Occidente, potremmo dire molto sinteticamente, perché lo Stato e la società sono, nei paesi capitalisticamente avanzati e nella società di massa, molto diversi da quelli che avevano visto la vittoria bolscevica in Russia nel 1917. È questo fatto che impone una riconsiderazione generale delle strategie e dei metodi di lotta, una rivoluzione del concetto di rivoluzione, come Gramsci inizia a capire fin dal 1923-24, dopo il soggiorno a Mosca e la conoscenza più approfondita di Lenin e del leninismo. È quello che, con il linguaggio militare largamente diffuso dopo la Prima Guerra Mondiale, Gramsci chiama il passaggio dalla guerra manovrata alla guerra di posizione. Lo scritto di Luxembourg in questione è citato due volte nel quaderno 7. Vediamo prima il paragrafo 16, una nota in stesura unica intitolata «Guerra di posizione, guerra manovrata o frontale», dove il nuovo Gramsci richiama l'opuscolo tradotto da Alessandri, come gli dice. Quest'ultima nota contiene le pagine molto conosciute nelle quali Gramsci polemizza con la teoria della rivoluzione permanente di Trotsky. Per Gramsci Trotsky era, virgolette, un cosmopolita, cioè superficialmente nazionale e superficialmente occidentalista o europeo. Mi pare, prosegue Gramsci, che Ilici, cioè Lenin, aveva compreso che occorreva un mutamento della guerra manovrata, applicata vittoriosamente in Oriente nel 17, alla guerra di posizione, che era la sola possibile in Occidente. Poco dopo Gramsci aggiunge: la teoria di Bronstein, cioè Trotsky, può essere paragonata a quella di certi sindacalisti francesi sullo sciopero generale, cioè i seguaci di Sorel, e alla teoria di Rosa nell'opuscolo tradotto da Alessandri. L'opuscolo di Rosa e la teoria di Rosa hanno del resto influenzato i sindacalisti francesi. Dipende in parte anche dalla teoria della spontaneità. Ma il richiamo alla teoria della spontaneità, cioè allo spontaneismo, è più approfondito nel paragrafo 10 dello stesso quaderno 7. La nota è intitolata «Struttura e sovrastruttura», ovvero, possiamo tradurre, «economia e politica». Scrive Gramsci: «Mi pare che si potrebbe richiamare a questo proposito il confronto con la tecnica guerresca, così come si è trasformata nell'ultima guerra, col passaggio dalla guerra manovrata alla guerra di posizione. Ricordare il libretto della Rosa, tradotto da Alessandri nel 1920, e la cui teoria era basata sulle esperienze storiche del 1905, cioè della rivoluzione russa del 1905. D'altronde, a quanto pare, scrive Gramsci, non studiate con esattezza, perché vi erano trascurati gli elementi volontari organizzativi molto più diffusi di quanto era portata a credere la Rosa per pregiudizio economicistico». Qui non so se abbia ragione Gramsci, probabilmente vi è qui il segno, diciamo, della critica che negli anni della bolscevizzazione era stata fatta a Rosa Luxemburg. Dirà Gramsci in seconda stesura: pregiudizio economicistico e, aggiungerà, spontaneista. Quindi un'aggiunta significativa. Vediamo il ragionamento gramsciano in questa seconda stesura, il paragrafo 24 del quaderno 13. È da ricordare il libretto della Rosa, tradotto in italiano nel 19 da Alessandri, tradotto dal francese. Nel libretto si teorizzano un po' affrettatamente e anche superficialmente le esperienze storiche del 1905. La Rosa, infatti, trascurò gli elementi volontari e organizzativi che in quegli avvenimenti furono molto più diffusi ed efficienti di quanto la Rosa fosse portata a credere per un certo suo pregiudizio economicistico e spontaneista. Tuttavia, questo libretto e altri saggi dello stesso autore, cioè della stessa autrice, è uno dei documenti più significativi della teorizzazione della guerra manovrata applicata all'arte politica. L'elemento economico immediato, crisi eccetera, è considerato come l'artiglieria campale che in guerra priva il varco nelle difese nemiche. Questo elemento era concepito come avente un doppio effetto, in realtà un triplice, di aprire il varco nella difesa nemica, di organizzare fulmineamente le proprie truppe e terzo, di creare fulmineamente la concentrazione ideologica dell'identità di fine da raggiungere. Prosegue Gramsci poi con parole estremamente significative. Era una forma di ferreo determinismo economico, con l'aggravante che gli effetti erano concepiti come rapidissimi nel tempo e nello spazio. Perciò era un vero e proprio misticismo storico, l'aspettazione di una specie di folgorazione miracolosa. Fine della citazione. La citazione è lunga e me ne scuso, ma credo che illumini la divergenza strategica tra Gramsci e Rosa Luxemburg. La guerra manovrata, cioè la rivoluzione di tipo ottocentesco, barricandero, è ormai tramontata per Gramsci, almeno in Occidente, nei paesi più sviluppati. Questo perché negli stati più avanzati, aggiunge Gramsci, la società civile è diventata una struttura molto complessa e resistente alle eruzioni catastrofiche dell'elemento economico immediato, crisi, depressioni, eccetera. Le superstrutture della società civile sono come il sistema delle trincee nella guerra moderna. Fine della citazione. Il limite della teorizzazione del 1906 di Rosa Luxemburg sarebbe per Gramsci dunque aver creduto che la crisi economica potesse determinare da sola, senza l'elemento dell'educazione di cui abbiamo parlato prima, cioè della preparazione culturale e politica, aver creduto che la crisi economica potesse determinare da sola e immediatamente una mobilitazione rivoluzionaria vincente, a Oriente come a Occidente. Era una strategia del tutto inadatta a una società avanzata di massa, con una società civile ben sviluppata. È un giudizio netto che misura la distanza tra due concezioni della rivoluzione e in definitiva anche del marxismo, poiché Luxemburg è in tal modo di fatto accusata da Gramsci, implicitamente, di una concezione non dialettica del rapporto fra struttura e sovrastruttura. Siamo tornati dunque da dove avevamo preso le mosse. Del resto la riflessione sul marxismo, sulla teoria marxista e sulla visione politica in autori come Luxemburg, Gramsci e altri dirigenti e teorici del loro tempo sono strettamente connessi. Ho cercato di evidenziare alcuni dei punti di vicinanza ma anche di differenza che a mio avviso è possibile riscontrare nel confronto tra Rosa Luxemburg e Antonio Gramsci. Molte altre cose potrebbero essere dette in merito anche alla sensibilità, all'umanità, che è un altro tratto che accomuna i due pensatori, al loro amore per la natura, per gli affetti, per la vita in senso più largo, alle esperienze patite in carcere, al modo non dissimile di combattere la reclusione, alle moltissime lettere che entrambi scrivono e in cui riversano non solo le loro idee, ma anche frammenti di vita che ancora ci toccano e ci commuovono. Non era questo il compito che mi ero proposto in questa relazione, né vi è il tempo di farlo. Resta il fatto che se Rosa Luxemburg e Antonio Gramsci sono tra i dirigenti del movimento comunista del Novecento oggi più ricordati e onorati, ciò è dovuto anche per questi elementi di umanità. Sono stati due giganti del pensiero politico, ma anche due giganti per il modo in cui hanno saputo guardare agli altri, condividere con gli altri e per gli altri le loro vite, combattere le più dure battaglie politiche senza perdere umanità e sensibilità. Sono convinto che anche queste cose contino e contino molto. E anche per questo ricordiamo insieme Rosa Luxemburg e Antonio Gramsci e li onoriamo a tanti anni di distanza dall'esempio e per l'esempio che ci hanno lasciato. Grazie.